Slash Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Ben ritrovati, ripartiamo con la rubrica Storie di vita che vede protagonisti i nostri soci con appunto i loro racconti un po' più personali e oggi abbiamo in linea con noi, ma ovviamente non è la prima volta, Anna Variale che ci racconta un po' la sua storia. Innanzitutto Anita, perché tutti ti conoscono così, i più amici?
Io nasco il 16/10/1968 a Milano. Prima della mia nascita il mio nome era stato imposto come nome Anna, ma a mia madre non piaceva, in quanto porto il nome di una zia che non c'è più e era molto piccola quando è morta. Lei aveva solo 7 anni e purtroppo è volata in cielo. E pertanto, siccome io nasco 5 anni dopo, allora mia nonna aveva troppo un dolore forte, perché perdere un figlio per un genitore è qualcosa di terribile. E quindi mia madre rifiutava di chiamarmi così. E mio padre con la mia madrina dicevano no, deve essere, se femmina è Anna. E mia mamma disse vabbè, all'anagrafe la chiamerò Anna, si chiama Anna, però io non la chiamo Anna ma la chiamerò Anita. Sono molto terribile perché essendo cieca, perché appunto nasco prematura, l'incubatrice mi ha resa così perché per un errore dei medici, non bendandomi è successo che sono stata 3 mesi in incubatrice, quindi l'ossigeno ha portato il distacco della retina ad entrambi gli occhi. Ma nonostante tutto volevo conoscere, esploravo, mi arrampicavo sui mobili. Poi, siccome abbiamo una villa a Portici, quindi un giardino, io mi divertivo a scavalcare le finestre, non uscivo dalla porta ma saltavo le finestre, mi arrampicavo sugli alberi, qualche caduta l'ho presa perché è normale, come tutti i bambini. Verso i 5 anni e mezzo vado in collegio, all'epoca c'erano le scuole speciali per ciechi e ipovedenti, comincia tutta la mia carriera da scolara. Conosco la vita del collegio, mi piace, non ho mai disdegnato di stare in compagnia. Inizia un po' zoppicante la mia carriera scolastica perché ero un po', non so, rifiutavo un po' lo studio. Infatti alla scuola elementare mi hanno bocciata in terza elementare e mi hanno ribocciato in terza media, quindi era una sorta un po' di ribellione, forse perché vedevo alcune compagne che andavano a casa tutti i giorni e io magari dicevo perché loro sì e io no.
Pensava un po' stare in collegio, quindi
secondo me sì, da un lato, dall'altro mi divertiva, ecco. Poi nell'adolescenza io amavo stare in collegio con le mie amiche, ci confrontavamo, i primi amorini, le prime delusioni, e sai, sono cose che insomma insomma, un po' normali, no? come l'età, l'adolescenza.
Come no? Comuni a tutti, insomma.
Finisco la terza media all'età di 16 anni, ecco, ma alla scuola superiore vado avanti come un treno. E c'è un cambio totale, dal collegio, scuola speciale, alla scuola per i normodotati. Comincio la mia galoppata verso il diploma dell'istituto magistrale Aldo Milani, nonostante ci siano molte difficoltà, perché mentre all'istituto io avevo tutto il materiale, quindi per poter studiare, al Don Milani non era proprio così, in quanto come studiavo, ecco, io avevo un registratore per poter registrare le lezioni dei professori. Scrivevo quando facevo il tema o qualche altro compito, prima in braille e poi dettavo ai compagni di classe dal braille alla scrittura in nero. Erano pure una delle migliori in classe, nonostante le difficoltà. Forse perché i professori ammiravano la mia volontà, il mio modo di voler arrivare a dei traguardi. E così mi diplomo nel 1989 con voto 54 su 60. Finita la carriera scolastica, inizio la carriera lavorativa, la carriera che mi ha portato fino ad oggi. Dopo la carriera lavorativa, adesso sono alla pensione. Nel 2009 mi sposo Angelo Camodeca, quindi da Napoli mi trasferisco a Potenza. E così
cosa non si fa per amore?
Esatto. Inizia la mia carriera associativa all'interno dell'Unione Ciechi. Prima entro nel consiglio provinciale e per i primi 5 anni, dal 2010 al 2015, sono vicepresidente provinciale. Dal 2010-2015-2020 sono ancora nel consiglio provinciale e mi occupo sempre per le pari opportunità e anche un po' del lavoro. Arriviamo adesso, dal 2020 al 2025, faccio parte del consiglio regionale.
Adesso facci provare il brivido dell'amore, raccontaci del tuo incontro fatale con l'attuale marito.
Sì, infatti era nelle mie intenzioni raccontare di come ho conosciuto mio marito e anche il matrimonio, perché non è stato un matrimonio comune, è stato un matrimonio un po' particolare. Dunque, conosco Angelo nel 2007, fine 2007 telefonicamente per una consulenza tecnologica sui telefonini, dopodiché una telefonata tira l'altra, così, perché poi ahimè nel 2008, siccome io avevo un'altra storia, diciamo, poi al 2008 purtroppo il mio compagno muore, quindi dopo diciamo superato il periodo triste della perdita, decido di aprirmi alla vita amorosa e conosco Angelo il 13 settembre del 2008 e scatta subito il fatto che ci innamoriamo, ma veramente, quando c'è il proverbio in un'ora Dio lavora, a me è successo così, cioè praticamente ci siamo innamorati e dopo 7 mesi di fidanzamento ci siamo sposati il 2 maggio del 2009 a San Paolo Albanese, che è il comune più piccolo della Basilicata ed è un comune arbrescio, quindi io mi sono sposata con il rito cattolico bizantino. Dico perché è diverso dal classico matrimonio, il rito romano, semplicemente per una simbologia. Allora, innanzitutto il matrimonio dura 3 giorni, cioè, ma perché il giovedì, perché mi sono sposata di sabato, pomeriggio si prepara il letto degli sposi, quindi la stanza nuziale viene chiusa, il letto viene tutto decorato, diciamo, con il piumone, con dei volai, e dicasi lo stesso, il completo delle lenzuola di seta, tutti i volai, e i tappeti a destra, a sinistra del letto e ai piedi del letto. E poi come fanno? Una volta fatto il letto, si mettono, chi viene a vedere il letto, dei confetti a forma di cuore con dei soldini, poi si prende il bambino più piccolo e si butta sul letto, un maschio, per augurare una venuta prolifica di bambini. Figli, quando uno si dice auguri ai figli maschi, no? E comunque poi il giorno successivo io vado dal parrucchiere, non ti dico bigodinata perché l'ho dovuto tenere tutto il giorno e tutta la notte con questi bigodini, con i ricci, perché avevo i capelli molto lunghi, ho fatto un semiraccolto. E poi in quel venerdì cominciano a venire i parenti, da fuori, gli amici, insomma tutti quanti, e dopodiché c'è la serenata, la sposa va a riposare e il futuro sposo con tutti quanti cominciano a suonare da sotto la finestra con la chitarra per far sì che la sposa si svegli. Alla terza canzone dopo la sposa si affaccia, la sposa,
e butta un secchio d'acqua addosso al futuro sposo.
Se l'avessi avuta a portata di mano forse, no scherzo, no. Bene, comunque scendo da lì, perché poi la casa di mia suocera è a due piani, quindi io scendo da sopra e si comincia a mangiare, a bere, a fare festa. Alle due si va a letto, dopodiché verso le 6:30 io già ero in piedi e si comincia un'altra volta punto da capo, perché si allestisce un tavolo, si mette in mezzo alla piazza, una piazzetta che c'è dietro la casa, diciamo, di mia suocera, e cominciano a venire tutti quanti mentre la sposa si prepara vestito stupendo, con l'avorio, con lo strascico, che diciamo le maniche in pizzo, come pure il corpetto, mentre la gonna è a chiffon intervallata da pizzi, le maniche erano tutte, diciamo, svasate, diciamo, non erano rotonde ma erano un po' tagliate, diciamo, fatte proprio apposta con dei pizzi proprio ad angolo, e tutti i bottoncini, perline, insomma era un vestito semplice, bello, le scarpe comode, molto basse, perché sennò io non, con i tacchi alti non, sono un disastro, non so camminare. Dopodiché arriviamo in chiesa al corteo, facciamo un bel corteo io e gli sposi con chi accompagnava all'altare avanti e tutti quanti dietro. C'era anche il cosiddetto stendardo della gioia che veniva portato da un parente, e fanno degli urli particolari che si saltano e si gioisce urlando, insomma cantando, perché appunto si sta per formare una nuova famiglia. E arriviamo in chiesa, anzi prima di entrare il sacerdote chiede se noi abbiamo intenzione di sposarci, del tipo: Angelo, vuoi tu prendere la qui presente Anna? Sì. E tu Anna vuoi prendere? Sì. Con le candele in mano entriamo in chiesa insieme, mano nella mano, suona la marcia nuziale, arriviamo dinanzi all'altare. È una chiesa molto, diciamo, piccola, non è grande, perché a me non piacciono le chiese grandi, le chiese piccole le reputo più belle, più raccolte. Quindi io dinanzi all'icona e Angelo dinanzi al tabernacolo. Quindi vabbè, inizia tutta la messa cantata in greco, e dopodiché comincia tutta una serie di simbolismi, cioè dopo tutta la predica, tutte le, diciamo, le letture, la predica, quello che si fa normalmente, cominciamo prima con l'intreccio delle corone, poi c'è l'intreccio degli anelli che il prete, diciamo, ci fa mettere le mani uno sull'altro, insomma, che ci sposiamo.
Ma quindi, scusa, concedimi una battuta, il filmato del vostro matrimonio quante ore dura?
No, viene ripreso soltanto, alcuni stralci di qualche giorno prima, e poi dopo tutto il giorno del matrimonio.
Basta. No, vabbè, scherzi a parte, cioè il senso è che rappresenta un rito.
Sì.
Sì, ma c'è religioso, ma credo, cioè, soprattutto dal punto di vista culturale, molto complesso e profondo.
Sì, infatti,
c'è una cosa molto particolare.
C'è un fatto che tu non sai, perché gli sposi bevono dallo stesso bicchiere, perché si beve un sorso di vino a testa e poi si morde questo pane azimo, questa specie di biscotto, nello stesso punto, cioè morde. Allora, morde lo sposo, morde la sposa, beve lo sposo, beve la sposa, sempre nello stesso punto, cioè se dove ha bevuto Angelo bevo anch'io. E dopodiché, una volta concluso il matrimonio, si rompe il bicchiere. Questo simbolismo che cosa sta a significare? Che inizia una nuova vita e nessuno deve intromettersi nei fatti di marito e moglie, come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito.
Brava,
quindi questo è molto chiaro e simbolico. E poi si esce dalla chiesa e si procede per una strada nuova, cioè non si ritorna dalla stessa via, ma si va per un'altra strada verso la casa appunto paterna dello sposo, perché il particolare ho voluto scegliere di sposarmi lì. Quindi poi dopodiché altra volta assaggiamo questo, assaggia quello, mangi di qui, e dopo si va al ristorante, poi il ristorante è tutto normale con la musica, balli. E quindi dopodiché, quando si ritorna a casa verso le 9:30, le 10, quindi stanchi, proprio cotti, dalla mattina presto, anzi dalla notte prima, io mi ero un po' addormentata quando vengono un'altra volta con la chitarra sotto la finestra e gli sposi devono scendere di nuovo per brindare e mangiare ancora. No, guarda, a dire la verità lo rifarei. Il 2 maggio faremo 13 anni di matrimonio e lo rifarei perché il matrimonio è bello, c'è condivisione, c'è complicità in tutto. E quindi quando c'è questo, quando c'è l'intesa, e anche magari quando viene qualche momento un po' burrascoso, perché è normale, non è che viviamo tutti felici e contenti, non è che è una favola, però si supera, si discute, si supera e finisce lì e si ricomincia, ecco, non è basta questo, ecco, per poter andare avanti. Questo è un messaggio che voglio dare a tutti coloro che sono sposati da tempo o chi intraprenderà la vita di coppia. E l'importante è parlare e dirsi tutto, perché così vanno avanti i rapporti. E quindi anche una minima sciocchezza, perché a volte la minima sciocchezza non detta si può trasformare in qualcosa che poi alla fine può anche distruggere un rapporto, perché tu in testa ti fai film e magari credi che chissà che cosa è, invece poi alla fine è una sciocchezza e si va avanti. La cosiddetta, non so, se avete letto la pagina del Vangelo dove dice la casa costruita sulla roccia, no? E questo significa, cioè un rapporto di coppia deve essere solido, perché deve essere così. Se invece è costruito sulla sabbia, e allora vuol dire che al primo momento di crisi crolla.
Diciamo che i rapporti sono la cosa più complessa da coltivare con le altre persone, perché si è diversi, poi cambiano nel corso della nostra vita, non sono mai uguali, quindi
certo.
Forse poi, comunque, è il terreno più difficile, però sì. Come dici tu, parlando, sì. Senti, tu... per chi ti conosce, ma anche per chi magari ti sta ascoltando in questo momento, dai l'idea, no? Trasmetti quest'idea di essere una persona estremamente socievole, ma d'altro canto l'hai proprio detto, quindi non ti è mai mancato confrontarti con l'altro?
No.
Nella tua condizione, consapevole appunto della tua disabilità, secondo te questa può essere un ostacolo per i rapporti con gli altri, anche per l'amore in certi casi?
Dipende sempre da chi hai a fianco, perché se la persona che è accanto a te ti vuole bene, supera anche questa difficoltà. C'è una canzone di Gatto Panceri che parla proprio di questo, di un amore fra una persona che è in sedia a rotelle e una persona normodotata. Dice: se un amore vero supera tutte le barriere. Quindi se tu superi qualunque tipo di disabilità e la persona è normodotata e ti ama talmente tanto che non se ne frega, quindi supera e chiede pure come aiutarti, chiede come devo fare, così allora si costruisce un qualcosa di meraviglioso, altrimenti rimane una cosa effimera. Niente, io volevo ringraziare tutti per l'ascolto e a presto.
Grazie a te Anita, ci hai riempito con la tua dolcezza e con l'affetto che nutri per tuo marito, insomma, ci hai riempito così. E allora noi ci salutiamo con un aforisma di William Shakespeare che mi ha ispirata, che recita così: ma l'amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che commettono. Insieme a Maria Grazia Magli, socia UIC della provincia di Matera, in particolare di Policoro, però scopriremo insieme alla nostra ospite che in realtà, diciamo, ci sono delle origini un po' miste, un po' apolide questa Maria Grazia, perché ha fatto un po' di giri, lo sentiremo infatti dall'accento che ha. Maria Grazia, allora, tu hai deciso di partecipare a questa rubrica per parlare un po' di te, appunto, come hanno fatto anche altri soci in precedenza e come faranno, ci auguriamo, altri. Sei non vedente dall'età adulta in realtà, quindi non da ragazzina. Come è successo e che ruolo ha avuto per te la fede, di cui mi hai un po' accennato?
Sì, io sono ipovedente. Ipovedente perché ho una malattia genetica rara che si chiama la sindrome di Stargardt, che è andata in progressione fino adesso, però fortunatamente vedo la luce, la vedo delle cose, quindi sono una grave ipovedente, però ho avuto un trascorso, diciamo, lento. Io sono nata a Roma, ho abitato a Roma fino all'età di 29 anni. Ricordo con angoscia la scuola elementare perché leggevo male, stentatamente, e nessuno si rendeva conto che il mio modo di leggere stentato derivasse dal fatto che vedevo poco. Questa storia è andata avanti per un sacco di tempo, nel senso fino a quando finisco il magistrale, mi iscrivo all'università.
Scusa, com'è possibile? Scusa se ti interrompo, mi incuriosisce questa cosa.
A Roma, terrificante. Allora, niente, nessuno mi diceva, cioè, dicevano che dovrei raccontare delle cose raccapriccianti, tipo, per esempio, che mi mandavano nelle classi con un cartello attaccato al collo con su scritto «Sono un'asina perché non so leggere».
No, mio Dio!
No, sì, è vero! Non parliamo dell'Ottocento, pazzesco, vabbè, una cosa così, andando avanti così, che mi sono sentita proprio, per esempio, in terza media.
Ma scusa, ma i tuoi genitori, forse ora entro in un ambito un po' intimo.
Perché allora non c'era questa, voglio dire, adesso un genitore che vede un figlio con una difficoltà
è più attento.
Allora invece no, allora era dovuto al fatto che io non mi esercitassi a leggere.
Ma
la
sì,
scuola media... In terza media sono stata rimandata, allora si rimandava ancora.
L'educazione era molto rigida, l'educazione era
molto rigida, molto rigida. Quindi quattro materie rimandate, tutte materie che implicavano una vista, per cui il latino, la matematica, il francese, tutto ciò che era difficoltoso, perché per me il puntino delle espressioni o un altro segnale io già cominciavo a non distinguerlo, per esempio. Vabbè, va avanti questa storia, faccio il magistrale, mi mettono sempre in fondo alla classe perché sono stata sempre molto alta, io non vedevo.
Bellissimo, ironia della sorte, fra l'altro.
Andavo sempre avanti con la seggiola, vai indietro Magli, per favore, vai indietro Magli,
che sei
per
alta. Favore,
finisce la storia, mi iscrivo all'università, sbaglio l'autobus, invece di prendere un autobus, sbaglio l'autobus, scendo, invece che davanti all'università, dove dovevo andare, perché ho frequentato quella che ora chiamano la LUMS, allora la Magisterio Maria Santissima Assunta in via della Conciliazione, sbaglio l'autobus, scendo in Piazzale degli Eroi e mi trovo davanti l'Istituto Oftalmico, che era uno dei più grossi dal punto di vista visivo. Allora vado, entro e vado al pronto soccorso e dico: sentite, io non so, io non ci vedo. Allora il problema fu questo, e qui entra il discorso della fede, perché mi venne detto, allora, non avendo prerequisiti che dicessero la data, potessero datare questo disturbo, loro misero in atto l'idea che poteva essere una patologia appena contratta e quindi con un decorso veloce. Cioè, mi dissero: signora, se fra 3 mesi lei diventa cieca, che bella contestazione, se lei diventa cieca vuol dire che questa malattia è, non mi ricordo che cosa dissero, altrimenti dobbiamo orientarci su un'altra patologia. E lì fu proprio un momento per me terrificante, perché all'improvviso, insomma, ecco, per fortuna io già facevo allora un percorso di fede, di approfondimento, insomma, e mi ricordo che un sacerdote molto caro a me mi disse una frase che adesso potrebbe sembrare un pochino faticosa da percepire o da recepire, però allora per me fu fondamentale. Mi disse: vabbè, cerchiamo di vivere questa cosa come un momento di aiuto alla Via Crucis del Signore, fai il cireneo del Signore, l'aiuti un po'. E questa cosa a me in quel momento mi fece, dette un senso a questa cosa, no, mi dovevo disperare solamente. Quindi a un certo punto, per fortuna, non ci fu questo precipizio, io ho continuato l'università e i miei genitori, mio padre soprattutto, che prima era stato sempre severissimo nei miei confronti, dicendo che io non studiavo bene.
Cioè, neanche loro ti credevano praticamente.
No, non mi credeva nessuno, anche perché
Madonna mia.
Nel trascorso, ti parliamo sempre di Roma, io non sto parlando di Aliano o di qualche paese
sperduto. Io
in effetti in seconda magistrale vado finalmente, prima di questo fatto dell'Istituto Oftalmico, vado, mio padre stufato perché diceva che non era vero, che io non ci vedevo, mi porto da un oculista, il quale, imbecille totale, disse a mio padre: lei, la signorina, la ragazza vede molto bene, vuole soltanto mettersi gli occhiali. Per cui presi un sonoro sberlone da mio padre,
Madonna,
nel corridoio, le cose, per cui mi guardai bene dal dire più che vedevo poco. Comunque, per farla breve, insomma, mio padre poi si pentì moltissimo, cercarono di togliermi dall'università, io dissi no, mi dispiace, ci sto e vado avanti all'università. Infatti mi sono poi laureata nel 74
valere,
in pedagogia, e però allora leggevo ancora faticosamente, ma leggevo. Adesso non potrei più leggere nulla, ma va bene. Quindi in effetti questo è stato il percorso, dopodiché ho dovuto anche impattare con la mentalità così un po' meridionale, devo dire, forse, oppure una mentalità appunto per cui non si doveva dire che io non vedevo, non dobbiamo dire questa cosa che è una vergogna, quindi
Madonna,
non dobbiamo
mia.
Dire perché non prende la patente, perché ha paura, perché Maria Grazia, no? Perché io sono andata avanti così una vita, guardate ragazzi, una cosa così. Poi mia mamma purtroppo mi è mancata giovane, per cui lei capiva che per lei era una sofferenza immane che io dovessi dire a qualcuno che non vedevo.
La mancanza totale di accettazione, la paura tremenda del giudizio a livello sociale.
Ma non so, anche la famiglia, diciamo il parentato, quello un po' più le zie, sai, avesse dice che non vuoi vedere, non dire niente, quindi non ho detto mai niente. Comunque il riscatto l'ho avuto, perché quando ho conosciuto mio marito, ormai ero adulta, avevo 27 anni, piacere, Maria Grazia Vincenzo, e io la prima cosa che ho detto, siamo andati a cena fuori, io ho detto: io non ci vedo.
Che bello!
L'ho detto subito, prima che cominciasse un rapporto affettivo, fino a che prima che cominciasse un coinvolgimento, io l'avevo già messo in guardia. Io
è capace di accettare o no?
O ti piace, o se ne va. Storia, se no, ciao, arrivederci, grazie. In effetti, poi, insomma, va bene, questo nel tempo poi mi è insomma, questa mia presa di coscienza di questa disabilità, dovevo per forza trasformare la disabilità in un plus valore, e ho cercato di farlo nel tempo.
Sei stata veramente fortissima, molto molto forte, ma poi la cosa bella è che insomma, penso si percepisca, si senta, non solo da parte mia, è che lo racconti con estrema ironia. Quando si usa l'ironia nelle cose drammatiche vuol dire che si sono superate. Non è facile
per niente. Questa veramente è un dono di Dio che ho, perché se non avessi avuto questo senso di ironia,
carattere,
come avrei dovuto. Ieri sera in una riunione in parrocchia, a un certo punto, non so cosa ho detto, c'era una riunione aperta, tanta gente, alla fine di questa cosa vado, esco e mi dice: professoressa, io dico: ma chi sei? E dice: uno che, un alunno di 40 anni fa praticamente. Mm-hmm. Gli ho detto: ma come mi hai riconosciuto? Perché dalla voce, perché avete detto che siete ciecata, per cui quindi è stato sempre un motivo costante nella scuola di dire che ero ciecata, vabbè, comunque
bellissimo.
Sì.
Quindi appunto hai studiato andando contro il parere dei tuoi genitori, perché eri convinta, e sei diventata una docente, quindi hai insegnato nella tua vita.
A Roma praticamente mi sono laureata, poi mia mamma si è ammalata per 3 anni, per cui ho dovuto poi, diciamo, concentrarmi sulla malattia di mia mamma, però poi ho insegnato per 1 anno e mezzo, 2 anni presso una scuola elementare privata di un istituto molto importante di Roma. Poi mi sono sposata nell'80, sono venuta qui a Policoro. Però nel frattempo avevo ricevuto dal vicariato di Roma un nulla osta per insegnare religione, perché prima della revisione del concordato erano sufficienti 4 esami di teologia che avevo fatto a questo magistero Maria Assunta di Via della Conciliazione, per cui avevo in mano questa carta. Arrivata qui a Policoro, dopo il primo anno in cui non lavorai, secondo anno io dissi: mio marito, io devo lavorare, quindi ci posso stare senza fare niente in questo posto così sperduto. Allora mi sembrava un po' sperduto, ora lo amo moltissimo, lo ricordo, guai chi me lo tocca. E quindi ho cominciato a insegnare religione, quindi ho sempre insegnato religione, 10 anni in una scuola media e 20 anni in studio professionale maschile di Policoro.
Di Policoro è il tuo marito, quindi?
No, mio marito era di Lavello.
Finire a Policoro?
Policoro perché mio marito aveva acquistato questa casa, non mi ricordo manco nemmeno perché, perché era una zona di mare, ci doveva mandare le sorelle al mare qui, e poi lui lavorava, era direttore di banca, lavorava nelle zone, lavorava a Bernalda, Scanzano, così, quindi eravamo da queste parti per questo motivo qui. Però fondamentalmente lui era di Lavello. Anche lui mi è mancato molto presto, per cui insomma io sono avuto questi due dolori che mi hanno molto accompagnato nella vita, attraversato nella vita. La mia mamma e mio marito sono molti giovani. Va bene, che lo fa?
Dopodiché è iniziato un secondo percorso, no? Dopo che ti è venuto a mancare tuo marito, verso forse un'altra forma di autonomia più matura, per più forza, consapevole.
Insomma, praticamente mio marito ora è mancato, quest'anno sono 28 anni, io avevo 43 anni quando è morto mio marito, e ricordo con grande fatica che il primo problema che ho avuto il giorno dopo la tumulazione di mio marito è stato come vado a fare la spesa, perché io non guido, non ho mai guidato, quindi io non ho parenti, non ho, e devo dire che sarò grata a tutti la vita, la mia comunità parrocchiale che si è adottata, me e la mia famiglia, per cui per un anno mi hanno scarrozzata nei negozi, fino che a bello. Quando poi ho cominciato, poi insomma, vabbè, poi mi sono organizzata col carrello, con le cose, poi dopo ho preso il giro, ma all'inizio ho avuto questa grande difficoltà, perché mentre a Roma il fatto di non avere la patente in effetti non è stato mai per me un problema, perché a Roma puoi prendere 200 mezzi, la metropolitana e tutti i posti, vai dove ti pare, nessuno ti ferma. Qui invece di me, perché io volessi andare al mare, o voglio, vorrei andare al mare d'estate, ma se non mi porto io non so come andarci, dovrei andare con un autobus, ma insomma voglio dire, qui pare sono 6 km, se non hai la macchina non vai da nessuna parte. Per me questo qui è una grande fatica, però insomma, che devo fare?
Beh, non è... sicuramente Roma è una città che si presta molto più
sì.
Diciamo,
sì,
le città ben organizzate rispetto ai mezzi pubblici compensano molto questo tipo
per me città. Per me che potevo muovere ancora adesso, io quando vado a Roma dove c'è mio figlio adesso, ancora adesso quando vado a Roma io mi sento finalmente autonoma, cioè voglio dire, vado dove mi pare, non devo chiedere scusa che mi accompagni, scusa che mi prendi, scusa, capito? Sono autonoma al massimo perché salgo e scendo da dagli autobus. Così.
Senti, i tuoi allievi che rapporto hanno avuto con te? Cioè, rispetto alla tua disabilità, loro come si sono posti? Cioè, come l'hanno percepita?
I miei alunni sono stati tutti meravigliosi, ma non lo dico perché adesso sono in pensione da un sacco di anni, perché è vero. Perché mi facevo, soprattutto i grandi, quelli del professionale, erano quelli un pochino più indisciplinati, così, però non mi hanno mai mortificata sul fatto di non vedere, perché la prima cosa che dicevo, guardate ragazzi, io ho questo problema, quindi non cominciare a prendermi in giro, che io dico una cosa, poi guardo da una parte e voi dite un'altra, invece tranne qualcuno che faceva un po' lo spiritoso, ma gli altri lo annientavano, capito? Dicevano, non hanno mai permesso a nessuno... mi chiamavano chi sei,
cioè perché tu chiedevi
chi sei
questa domanda,
chi sei, ecco, però per esempio arrivava la bidella con la circolare, uno certo dipendeva da che classe stavo, ma insomma chiedevo vienimi a leggere la circolare ad alta voce, oppure dovevo firmare sul registro, allora metti un disco qua, ma vedi dove qui devi firmare, dove ho messo il dito io, così lo firmavo. E lo stesso, i colleghi, lo stesso, per esempio, non mi hanno mai messo nella condizione di avere l'imbarazzo. Per esempio, io arrivavo nella sala professori, c'era una gara a chi mi doveva prendere il registro di classe, per esempio. No? Cioè, così con grande... Io ho sempre detto che li ho ringraziati, sono stati in pensione, li ho ringraziati perché loro hanno avuto una collega diversamente abile, mi hanno fatti tutti da sostegno in modo splendido, io lo devo riconoscere, tutti i colleghi sono stati, per esempio se c'era da fare una cosa scritta, lunga, un verbale, loro me lo toglievano da mano pur di alleggerirmi, questo è stato, però io credo che questo sia dovuto al fatto che io non ho mai marciato, come dicono a Roma, sulla disabilità, capito? Non gli ho detto adesso sono poveraccia, non ci vedo, no, io ho cercato di fare tutto quello che potevo fare
con dignità,
quando poi non potevo più andare avanti non potevo andare avanti, quindi non ci ho mai giocato sul fatto sono poverina, non mi sono fatta compatire, ecco, questo
è importante,
sono fatta sostenere. Mi sono fatta e tanto è vero che questo, secondo me, questo problema della mia disabilità mi ha poi aperto il cuore alla disabilità degli altri, per cui io ho avuto nel professionale tantissimi ragazzi diversamente abili, perché purtroppo la mentalità molte volte di alcune classi docenti delle scuole medie andate al professionale, quando magari il professionale ha delle macchine anche pericoloso da gestire, cioè non sempre un ragazzo che ha delle fatiche può rapportarsi magari con dei laboratori complicati come possono essere quelli elettrici o meccanici, quindi voglio dire non è sempre la sua ora felice. Però io posso dire che io in ogni classe che avevo un ragazzo con una problematica e ho sempre lottato e difeso a denti stretti quando qualche volta la chiusura mentale di alcuni colleghi che non avevano attraversato questa cosa faceva fatica ad accettarli, no? Io mi ricordo sempre, avevo un ragazzo sordo, diciamo i nomi come stanno, sordo, no, non udente, sordo, basta, e una collega che continua a dire, ma lui non mi segue, io dicevo, ma cara, non ti sente, l'hai capito che non ti sente, lui che dice che non ti segue, non ti sente, cioè poveraccio, che deve fare, qui pazienza, quindi voglio dire, è una stupidaggine, ma no, lei poverina forse credeva che bastava dire, invece dice, no, guarda che lo devi guardare, ci devi parlare, guarda gli avanti, perché quello se no non capisci quello che stai dicendo. Quindi, questa cosa in effetti mi ha sì, no, sono stata molte volte mi portavo a casa dei grandi dolori di questi ragazzi, però nello stesso tempo devo dire sono stata proprio contenta di aver fatto questi anni in quella scuola, di non aver mai voluto cambiare, e sono stata sempre con i maschi, sai, insegnare religione a 400 alunni maschi non è poi una passeggiata, però loro però mi hanno, ripeto, ancora adesso mi vanno salutando, sapendo benissimo che se non lo facessero io non mi potrei offendere, perché non li vedo, cioè non li distingo, ma loro vengono vicino e ti dicono, professoressa, sono quell'altro, mi fa un piacere immenso questa cosa, proprio devo dire, la mi gongola questa cosa.
Si sente.
Fa una vanità un po', sì, è vero. Però insomma, poi sì, insegnare è piaciuto moltissimo, soprattutto io mi sono sempre battuto su questo concetto che ogni tanto tiro fuori, che non so se sia scientificamente esatto nella sua dizione, però io lo dico veramente, io dico sempre che fino a quando si parla intorno a dei tavoli, quadrati, rettangolari, ottagonali, si parla della disabilità. Quando la incoci sulla tua strada diventi handicappato, chissà perché. È così. Perché alla fine la persona che ha una difficoltà è così rosea fino a quando non... Poi quando ce l'hai nella classe, ce l'hai nella famiglia, ce l'hai nel quartiere, ce l'hai nel gruppo, ce l'hai... Allora poi, sai... Io per esempio faccio grandi lotte, per esempio sul fatto che, lo so, all'ufficio postale c'erano questi monitor e poi non si vede un tubo, e sì, potrei andare a dire scusate, io però certe volte dico, ma manco devo sempre, però se poco poco ti passa uno davanti, vai a spiegare che tu non hai visto il coso, e non è sempre così semplice, però voglio dire, adesso si stanno facendo molti progressi sulla disabilità e sono molto molto contenta. Io sono anche socia dell'ANFAS, per cui stiamo seguendo molto bene, ci sono delle nuove così progetti sulla disabilità, credo che sia non l'ultimo, il dopo di noi, che mi sembra una delle cose più importanti, più faticose da sì. Io sono parlo chiacchiero troppo, ferma.
No, è veramente molto, molto stimolante quello che hai detto, ma soprattutto credo che dia una grande speranza e una grande forza. Io vorrei concludere questa intervista con te rivolgendoti questa domanda. Cosa proveresti a dire ad un genitore che vedi in evidente imbarazzo perché continua a rifiutare la disabilità del figlio?
Guarda, è una cosa molto difficile, io mi rendo conto, io ci ho provato con alcuni genitori proprio su una disabilità visiva, manco a farla apposta, e dicevano che il bambino era solo distratto, e dicevo guarda che non c'è. Credo che l'unica cosa è cercare di convincerli, lì dove ce ne fosse bisogno, che li devono amare il doppio degli altri, cioè li devono amare, per cui devono fare l'impossibile perché loro si sentano amati e accettati, perché se sentono accettati nella famiglia e allora forse riusciranno a essere accettati anche fuori, altrimenti io che ho vissuto il silenzio stampa, non si dice che non ci vedo, io ho passato veramente anni tristissimi, proprio tristissimi, mi sentivo emarginata perché non potevo raccontare che non guidavo perché non vedevo, quindi questa qui era una cosa, una fatica enorme. Allora forse un genitore facendo uno sforzo sovraumano, ma il genitore ce la fa, perché il genitore ha grandi potenzialità, rendersi conto che l'unico modo per accettare una disabilità è che lui l'accetti perché il figlio senta di essere amato anche in questa disabilità, e poi cercare di renderli più, come si può dire, i più forti possibili, no? Io dicevo sempre, per esempio, questa frase che l'intelligenza è la capacità che ha l'uomo di superare i problemi, ed è vero, l'intelligenza è questa, non è quella dei quozienti intellettivi, quella che ti mette poi di fronte alle situazioni e ti rende capace di essere autonomo. È difficilissimo questo fatto, però questa tematica, senza entrare nei particolari, mi tocca da vicino anche per altri versi.
Maria Grazia, guarda, davvero molto bello.
Per me è stato proprio un piacere enorme, e mi ha fatto un gran piacere.
Grazie per il tuo contributo.
Anche per un'altra cosa, per un altro tema, così, io sono sempre a disposizione.
Volentieri.
Grazie per quello che fate, va bene?
Grazie mille a te.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.